Allora, riprendo sulla questione proprio dello scontro. Cioè, ho pensato di modulare questa seconda mezz'ora proprio sulla domanda fondamentale: perché i cristiani? Perché i cristiani vengono perseguitati? Quindi qual è la ragione giuridica anche per cui i cristiani vengono perseguitati? Qual è il capo d'accusa? Perché a un certo punto ci si muove contro i cristiani e in che modo? Allora, prima di arrivare proprio al cuore di questa domanda, diciamo così, vorrei dire una cosa. Allora, adesso Don Dario ha fatto riferimento alle sette chiese, ha fatto riferimento quindi a un contesto specifico, che è il contesto dell'Asia Minore, attuale Turchia, penisola anatolica. Mettetela come volete. Allora, questo contesto è il contesto giovanneo dell'Apocalisse e il contesto anche dei saluti di primo Corinzi, che dice le chiese dell'Asia vi salutano, è il contesto dove evidentemente il cristianesimo, per quello che riusciamo a leggere dai testi, si è molto sviluppato già alla fine del primo secolo. E non lo sappiamo anche da fonti romane. Questo per noi è una ricchezza incredibile, perché abbiamo l'incrocio della doppia fonte: fonte cristiana da una parte, fonte romana dall'altra. Io farò riferimento in questo secondo rapido incontro nostro proprio a una fonte ripetutamente, farò riferimento, che è una fonte romana, che è Plinio il Giovane. Allora, Plinio a un certo punto si trova a essere governatore della Bitinia Ponto. Cioè, Plinio chi è prima di tutto? Plinio era un comasco, era di famiglia molto buona, di Como, già suo zio era una persona, un intellettuale romano, un uomo politico, un uomo d'arte, aveva scritto molto, anche lo zio lo abbiamo fortunatamente tutto. Il nipote muore, lo zio muore durante l'eruzione del Vesuvio, esattamente, precisamente, perché era troppo curioso e voleva avvicinarsi troppo all'eruzione e quindi muore, però i suoi scritti li abbiamo. Lui, il nipote, fa carriera, perché viene da una famiglia appunto bene, diremmo noi, fa carriera, era un avvocato, quindi un uomo di legge, conosceva bene la legge. Fa carriera e come tanti romani, dopo aver raggiunto il massimo della carriera, viene mandato in provincia a governare una provincia. Questa provincia è la Bitinia Ponto, non è famoso come nome, è sostanzialmente la Turchia settentrionale, diciamo così, la fascia settentrionale della Turchia verso il Mar Nero. Arriva, tenete conto che è un uomo di legge, quindi conosce bene il diritto. Arriva e si trova davanti a vari problemi economici e tutto, però a un certo punto si trova davanti a un problema religioso. Cioè ci racconta, riguardo proprio alla zona dell'Asia Minore, ci racconta la presenza di tanti cristiani e di lui che non sa assolutamente cosa fare con questi cristiani. Siamo intorno al 111-112, la lettera è probabilmente della fine del 111, dopo Cristo ovviamente, e quindi siamo nel contesto dell'Apocalisse, qualche anno dopo, perché se noi prendiamo per buona una datazione intorno agli anni 90-95, siamo una decina d'anni dopo, quindi è un'eccellente fonte per noi. E non sa che cosa fare davanti a tutti questi cristiani e interpella il suo imperatore, che era Traiano, imperatore Traiano, e chiede: ma io davanti a tutti questi cristiani cosa devo fare? Li devo perseguire? Non li devo perseguire? Se mi rinuncio come cristiani, perché sono cristiano, li devo accettare? Non li devo accettare? Di questa parte della lettera, che è stupenda, la leggeremo dopo, ma interessa la parte finale proprio, in cui lui descrive, per esempio, un po', poche righe, poche però molto dense a mio parere, come fioriva il cristianesimo nel periodo più o meno dell'Apocalisse. La voce è romana, una voce culturalmente anticristiana. Plinio era culturalmente anticristiano, come tanti romani. per cui non abbiamo la voce encomiastica di un cristiano che esalta la sua religione, è una voce scettica, però ci dice, questa è la lettera 96 nel libro decimo nell'epistola, ma non ne parliamo. Mi parli infatti cosa degna di consultazione, lo dice, parlate di questa cosa, soprattutto per il numero di coloro che sono coinvolti in questo pericolo, cioè i cristiani. Molte persone di ogni età, ceto sociale e di entrambi i sessi vengono trascinati e ancora lo saranno in questo pericolo. Né soltanto la città, ma anche i borghi e le campagne sono pervase dal contagio di questa superstizione. Credo però che possa essere ancora fermata e riportata nella norma. È bellissimo, non passa, se me lo concedete, mi piace moltissimo. Chiaramente il punto di vista è anticristiano, è un punto di vista romano, però che cosa ci dice? Ci dice due cose. Prima di tutto che veniva visto come un contagio, come una malattia. Lui usa il termine pestis, proprio per cui è una malattia contagiosa, da una parte. Dall'altra parte ci dice che erano già in tanti. E che c'era evidentemente proselitismo, perché dice e ancora lo saranno, quindi evidentemente non sono comunità chiuse, sono comunità aperte che cercano di ampliarsi, e non è una cosa diversa da quella che leggiamo in ultima analisi anche nei nostri testi. Questo è un po' il contesto, è uno dei contesti che osserviamo dalle fonti non cristiane sul relativo all'ambiente in cui poi viene prodotto l'Apocalisse. Altra cosa che conosciamo è il fatto che non c'erano soltanto cristiani in quella zona, c'erano anche tantissimi ebrei. Sardi, la comunità, la chiesa di Sardi che viene nominata nel capitolo 2 dell'Apocalisse, vedeva una delle più importanti comunità ebraiche del vicino Oriente Antico. A Sardi venne costruita una sinagoga enorme in terzo secolo dopo Cristo, quindi quando ormai il cristianesimo stava avviandosi verso una diffusione, non diremmo oggi planetaria, ovviamente non è più corretto, dovremmo dire ecumenica, cioè di tutto il comune di tutta la terra abitata. E lì a Sardi c'era una comunità, questa comunità sappiamo che era già sviluppata dall'epoca cesariana, quindi dall'epoca di Cesare. Cesare muore di marzo del 44, per cui siamo nel primo secolo avanti Cristo, e che era in buoni rapporti con i romani. Sappiamo che da una fonte ebraica sappiamo che avevano stretto degli accordi romani e ebrei di Sardi, e i romani avevano concesso agli ebrei di Sardi di formula, esatta con queste parole, vivere secondo i propri costumi, cioè seguire le loro feste, vivere da ebrei. In questo contesto si sviluppa il cristianesimo. Il cristianesimo di Sardi si sviluppa in un contesto misto greco ed ebraico, e una comunità grossa, ebraica, importante. Quindi possiamo ipotizzare, non abbiamo notizie di scontri al di fuori dell'Apocalisse nell'ambito di Sardi, però possiamo ipotizzare che a Sardi l'accoglienza del cristianesimo non sia stata proprio liscia, proprio perché il numero di ebrei a Sardi era significativo. La sinagoga di Sardi, adesso non è tempo di andare a fare viaggi in Turchia, ma la sinagoga di Sardi ha delle rimanenze archeologiche stupende anche oggi, ha un'aula enorme, come un'aula basilicale enorme, veramente molto bella, quindi evidentemente sopravvive bene l'ebraismo anche dopo la nascita della comunità cristiana. Questo era per dare un attimo di contesto al cristianesimo, di cui andrete poi a approfondire di più con, ovviamente, non mandarla. Come si pone lo Stato di fronte a questa superstizione? Allora, questo io volevo riprendere proprio quello che diceva la signora nelle domande prima. Vorrei proprio riprenderlo e approfondirlo. c'è un problema storico enorme sulle superstizioni sulle persecuzioni di primo, secondo secolo. Completamente diversa la questione per le persecuzioni generali che si sviluppano dalla metà del terzo secolo. Cosa intendo dire? Che nel primo secondo secolo, quindi diciamo fino alle grandi, non so, alla persecuzione importante che c'è a Lione sotto Marco Aurelio, nel primo secondo secolo le persecuzioni sono locali, non abbiamo notizie di persecuzioni generali, abbiamo segni di persecuzione a Roma, quella di Nerone, poi queste asiane di cui abbiamo notizie anche attraverso l'Apocalisse, quelle africane, però sono tutte situazioni locali. Non abbiamo notizie di una persecuzione generale su tutto l'impero. La cosa cambia dalla metà del terzo secolo. Dalla metà del terzo secolo fino all'editto di Milano, sostanzialmente al 313, l'editto di Milano voluto da Costantino, di cui abbiamo celebrato l'anniversario l'anno scorso, ci sono state anche delle belle mostre, magari qualcuno di voi ha avuto modo di vederlo, c'era anche una mostra al Museo Diocesano e anche alcune discussioni molto vivaci sulla tolleranza di Costantino, me ne ricordo uno di Padre Fausti su Corriere della Sera, Civiltà Cattolica forse. Civiltà Cattolica, sì. E proprio sul senso della tolleranza di Costantino. Comunque, fino al 313, dal 250 circa al 313, invece abbiamo ondate persecuzioni generali su tutto l'impero. Prima, però, cioè nel periodo in cui ci occupiamo noi, il periodo dell'Apocalisse, noi non abbiamo persecuzioni generali, abbiamo solo persecuzioni locali. Perché? Qual è il capo d'accusa? E come nascono? Sulle persecuzioni generali, essendo generali, il capo d'accusa è molto più evidente, nel senso che c'è proprio un'emissione imperiale che colpisce i cristiani e soprattutto i beni cristiani in un periodo di forte crisi, per cui era utile incamerare i beni dei cristiani che non apostatavano. Andavano a finire nelle casse imperiali, per cui c'era un interesse economico molto forte. Ma nel primo secolo, perché perseguire i cristiani? Secondo quale capo d'accusa? Questo è un problema. Allora, problema enorme, di cui si discute almeno dalla metà dell'Ottocento, e sono state date le risposte più varie da molti, diciamo, sia da storici che da teologi, che da persone, filologi che studiano le fonti, per cui sono state proprio risposte molto diverse. Io oggi vi proporrei alcune di queste risposte, proprio perché non c'è una risposta definitiva. Questo è proprio un ambito molto fecondo degli studi di cristianesimo delle origini, ma anche di diritto antico, proprio perché c'è un problema di diritto. Roma era la patria del diritto, allora come era possibile perseguire questa minoranza? Qual era il capo d'accusa? Per questo noi ci poniamo questa domanda. I romani avevano la forma di diritto più sviluppata del mondo antico. Molto del diritto italiano arriva a noi tramite del diritto napoleonico, proprio dal diritto romano. E questo ci pone quesiti non da poco. Molti di questi modelli storici che si sono occupati anche di recente di questo problema tendono a unire sia il piano culturale, cui faceva riferimento la signora prima, un piano quindi di un sentimento popolare anticristiano, unire questo piano culturale al piano giuridico, che doveva per forza esserci. Per cui abbiamo visto prima il fatto che il cristianesimo a un certo punto viene percepito come qualcosa di diverso dall'ebraismo, come superstizio. Questo non significava per forza persecuzione, ma una forma di più o meno larvato scetticismo. Vuol dire che si reputava un culto inaffidabile o pericoloso o comunque non utile alla crescita dello Stato, a differenza della religione. La religione aiutava la corretta relazione tra uomini e dei, quindi era funzionale allo Stato. I romani avevano una forma di religione che molti storici definiscono come religione civile, cioè una religione funzionale allo Stato, per cui compiere correttamente i riti non faceva soltanto bene al singolo, faceva bene soprattutto alla società. Una visione religiosa molto diversa rispetto alla nostra. Ora, c'erano tante superstizioni, perché proprio questa? Allora, noi osserviamo, proprio con uno sguardo cristiano, noi osserviamo prima di tutto uno sviluppo a partire dagli anni 50 di una, prima di Nerone, prima della persecuzione romana, di una fortissima di molti scritti in cui si attesta un scetticismo, una non comprensione, una mancanza di volontà di comprensione di che cosa sia essere cristiano. Da un punto di vista degli scritti letterari, non sto parlando di emissioni di legge, sto parlando di poeti, di Giovenale, Marziale per esempio, ma anche di storici che parlano, che recepiscono, assorbono un sentimento diffuso per cui i cristiani non sono buoni cittadini. I cristiani non sono buoni cittadini, i cristiani vivono isolati, i cristiani hanno culti strani, con accuse che diventano anche accuse di magia, hanno dei riti che sono praticamente riti magici, non ci interessa riconoscerli. E accuse che però non vengono in alcun modo, diciamo così, verificate. Una delle marche fondamentali dell'anticristianesimo che si diffonde proprio nel primo secolo è la non conoscenza. Riprendo ancora la cosa che dicevo prima. La non conoscenza è un atteggiamento strano per il mondo antico, proprio perché i greci prima e poi i romani avevano proprio una natura epistemologica che li portava a porsi delle domande di conoscenza dell'uomo, di conoscenza degli usi, curiositas, dicevano i romani. Con i cristiani la cosa non funziona. Ma prima non aveva funzionato con gli ebrei, con i giudei. Infatti, questo legame con l'ebraismo, col giudaismo di fine secondo tempio, quindi degli anni 60, quando ancora il tempio, il secondo tempio non era stato distrutto, viene ben percepito dai romani. I romani capiscono che tra cristiani ed ebrei c'è un'unione, c'è una medesima radice, al punto che all'inizio non riescono neanche a distinguerli, come vi dicevo prima. E questo però comporta anche un passaggio di tabù, di pregiudizi anti-ebraici ai cristiani. Vi ho portato la fonte, così vediamo proprio, ma ce ne sono tante. Adesso vi ho portato questa perché è lo stesso autore che parla in modo assolutamente simile degli ebrei e dei cristiani, ben sapendo che gli ebrei non sono i cristiani. Lui lo sa perché scrive, è Tacito, scrive alla fine del primo secolo, per cui fine primo secolo, inizio secondo, per cui ormai la scissione era più che nota, era chiara. Tacito è una delle fonti più importanti per noi per il Rogo di Roma. Il Rogo l'accusa quindi che Nerone aveva mosso contro i cristiani di aver bruciato Roma. Questa storia ci viene molto raccontata da Tacito, non solo da lui però. Allora, la situazione è Roma, l'accusa mossa ai cristiani, lui dice: perciò per far cessare tale dicerie erano appunto che Nerone stesso avesse commissionato il Rogo di Roma per speculare nei nuovi quartieri, costruirsi nuovi, avviare la Domus Aurea e costruirsi anche nuovi edifici. Nerone si inventò dei colpevoli, sottomise a pene raffinatissime coloro che, questo ci interessa, che la plebaglia, detestandoli a causa delle loro nefandezze, denominava come cristiani. Ora, al di là del linguaggio che è chiaramente pesante, la plebaglia li odia in quanto cristiani. Ok, andiamo avanti, dice: perciò Perciò da principio, fanno più cosa, taglio. Perciò da principio vennero arrestati coloro che confessavano. Quindi dietro denuncia di questi fu condannata una ingente moltitudine, non tanto per l'accusa dell'incendio, quanto per odio del genere umano. I cristiani vengono accusati di odio del genere umano, odium humani generis, è il termine in latino, l'espressione in latina odium humani generis, cioè per odio del genere umano. Accusa che se noi pensiamo cosa sia il cristianesimo, non sta nemmeno in terra, veramente di fuori, ma che ci dice che cosa? Che i cristiani, evidentemente, il messaggio cristiano alla famosa plebaglia di cui sopra non era minimamente arrivato, e che negli anni a cui fa riferimento Tacito, siamo negli anni 60, evidentemente in quegli anni veniva visto già il cristiano come un corpo estraneo alla società. Adesso vi leggo un'altra fonte, che è sempre Tacito, da un altro testo di Tacito. Dunque, vi taglio qua. Infatti, tutti i delinquenti, relegati alla religione dei padri, portavano contributi di denaro e offerte al loro tempio, per cui si accrebbe la potenza di questo popolo, ma anche perché fra di loro sono di un'onestà tetragona e immediatamente disposti alla compassione, mentre covano un odio fazioso contro tutti gli altri. Non sta parlando di cristiani, sta parlando degli ebrei in questo caso. È lo stesso termine, usa esattamente la stessa parola, odio. Odio, no? Lo stesso preciso termine, odio fazioso, e che equivale al nostro quanto per odio del genere umano. Il passaggio è lampante, cioè un'accusa di separatezza, di essere scissi, lontani dal corpo civico, che viene combinata agli ebrei, ai giudei, passa di peso ai cristiani, nell'opinione comune. Sono esattamente le stesse parole. E lui poi carica Tacito sui giudei, carica un po' la mano, perché sta parlando proprio della presentazione del culto, quindi si sofferma di più per ragioni narrative, e dice che chi adotta, prima interessante, hanno istituito la circoncisione per riconoscersi con questo segno particolare e diverso, quindi ancora carica sulla separazione. Chi adotta i loro costumi segue la medesima pratica, e la prima cosa che imparano è, e questo ci interessa, disprezzare gli dèi, rinnegare la patria, e poi, prosegue su un altro filone, dice spregiare genitori, figli, fratelli. Disprezzare gli dèi, rinnegare la patria. Quale patria? Roma. L'accusa quindi evidente che Tacito recepisce, ma non riferito ai cristiani, riferito agli ebrei, è quello di vivere separati, di non volersi mischiare, addirittura avere un segno fisico di separazione, quindi una perversione del significato della circoncisione, e di disprezzare l'idea di rinnegare la patria, cioè di non essere buoni cittadini. Rinnegare la patria è un'accusa grave, tradimento. Nel diritto romano esisteva l'accusa de maiestate, cioè l'accusa di lesa maestà, di sommo, di tradimento, insomma. Disprezzare gli dèi però è un'accusa che poi verrà mossa anche ai cristiani quando dovranno, quando saranno invitati più o meno a forza a riconoscere la divinità dell'imperatore, quindi la questione del culto imperiale. Noi vediamo una fase concitata complessa, di cui i testi sono una fotografia non univoca. Noi vediamo una pluralità di atteggiamenti romani, quindi sia nei confronti degli ebrei che nei confronti dei cristiani. Vediamo da un punto di vista, per esempio, degli ebrei, che da una parte gli ebrei vengono conosciuti, l'ebraismo, il giudaismo viene riconosciuto come religio licita, quindi culto non perseguito proprio per la sua antichità. Lui stesso, Tacito stesso, inizia questo periodo dicendo di questi riti del cristianesimo, scusate, dell'ebraismo, questi riti si giustificano con l'antichità. Poi ne dice peste corna, però riconosce l'antichità dell'ebraismo. L'ebraismo quindi è protetto dall'antichità, è protetto da trattati bilaterali, diremmo oggi, stretti tra singole comunità e Stato romano. L'ebraismo come religione, finché l'impero non diverrà cristiano, non viene perseguito. Questa è una cosa importante. Quando l'impero diventerà cristiano, cominceranno gli ebrei ad avere problemi. Noi abbiamo tutte le missioni dell'epoca di Costantino, dell'epoca di Teodosio, di leggi antigiudaiche. Però l'impero non è più l'impero dell'epoca dell'Apocalisse, è l'impero interamente cristiano. Per cui il cristianesimo poi diventerà religione di Stato, come con Teodosio. Siamo nel IV secolo. Ora, nei confronti del cristianesimo la situazione era più complessa. Il cristianesimo era una religione nuova, un culto nuovo, che ancora stava cercando la propria identità. Figuriamoci se aveva una politica unitaria nei confronti dello Stato romano, quando non sapeva neanche bene il cristianesimo stesso come collocarsi all'interno. I romani quindi non avevano sviluppato con i cristiani dei trattati bilaterali, ovviamente. Viene riconosciuta come superstizione, una superstizione che però è, dal punto di vista del sentore popolare, del sentimento popolare, era molto vicino all'ebraismo, cosa del tutto vera, assolutamente vera. E quindi recepisce dall'ebraismo, assorbe dall'ebraismo, nel sentimento popolare, certe cattive opinioni. Nel sentimento popolare, se gli ebrei sono separati, beh, cristiani che sono così vicini agli ebrei, tanto da essere confusi ancora dagli anni 40, saranno separati anche loro. Gli ebrei sono monoteisti, un culto monoteista è veramente incomprensibile, anche i cristiani sono monoteisti. Ci sono tutti degli elementi che affratellano cristiani ed ebrei, che noi oggi leggiamo come una profonda radice del cristianesimo, ma che in quegli anni erano molto difficili da comprendere. E lo stesso cristianesimo stava partorendo se stesso, sotto un certo punto di vista, negli anni 50, a fatica. Il rapporto lo leggiamo nei testi, magari lontano mi corregge, però ci sono certe parti legate alla circoncisione, ai discorsi sulla circoncisione dei nuovi cristiani, che insomma ci attestano una discussione interna non da poco. Ovviamente i romani ignoravano tutti questi problemi. Cosa però vedevano? Vedevano una religione che aveva un rapporto, che aveva delle attese fortissime di un Signore, viene il Signore Gesù, e di attese quindi di un mondo che doveva venire, di un regno dei cieli che doveva essere imminente, di una venuta che stava per arrivare. Cosa importava ai cristiani, in fin dei conti, più di tanto nello Stato romano? Stavano per venire terra nuova, cieli nuovi. E noi leggiamo questo problema del rapporto con l'autorità. Bisogna sottomettersi all'autorità o la nostra cittadinanza è nei cieli. Non è univoca la testimonianza dei testi come rapporto col potere politico. Detto questo, i romani a un certo punto, nel sentimento popolare, sviluppano delle idee preconcette che non sono invenzioni, però erano già state sviluppate contro i giudei, che per quanto fossero stati protetti da questi rapporti bilaterali, non erano esattamente i cittadini più amati dell'impero, un po' perché continuavano a ribellarsi e un po' perché avevano un culto che proprio non si capiva, un culto strano. L'idea, ad esempio, di non rappresentare l'immagine di Dio era una cosa del tutto incomprensibile per un mondo greco-romano che metteva statue di dei ovunque, per cui era proprio concettualmente difficile da capire. E poi c'è tutto il problema del piano giuridico. piano giuridico è un problema enorme. Il documento più importante che noi andiamo ad affrontare è quello, sto andando troppo nei dettagli, adesso non taglio, però è proprio quello del rescritto di Traiano. Cioè, a un certo punto Plinio, l'autore che vi dicevo prima, si trova, siamo nel 111, a governare la provincia di Bitinia Ponto, siamo in Umbria, insomma, nella zona dell'Asia Minore, e è pieno di cristiani, ed è pieno anche di denunce anonime, gente che denunciava i cristiani, di essere cristiani, e lui dice, è per non dovere, scrive a Traiano, al suo imperatore, deferire a te tutte le questioni in merito alla quale sono incerto, che infatti può meglio dirigere la mia titubanza. E qua è importante, non ho mai preso parte ad istruttori a carico dei cristiani, pertanto non so che cosa e fino a quale punto sia soliti inquisire o punire. O anche se hai dubitato se si debba tener conto di qualche differenza di anni, se si debbano perseguire i fanciulli, se gli uomini nel pieno vigore debbano essere trattati diversamente, se si deve concedere la grazia in seguito al pentimento. E qua è interessante. Se l'ha punito il nome cristiano di per sé, anche se esente da colpe, oppure le colpe connesse al nome. Ma chi sta scrivendo? Sta scrivendo uno dei più grandi avvocati di Roma. È possibile che questa persona, che era uno dei più grandi avvocati di Roma, governatore di provincia, Leguleio diremmo noi, non conoscesse il capitolo del diritto romano del quadro dei cristiani? Evidentemente, questo è un risultato di alcuni anni di ricerca, perché questo capitolo non esisteva. In questo momento siamo intorno al 111, non esisteva, molto probabilmente, potreste leggere testi che mi smentiscono completamente, ma molto probabilmente non esisteva un'accusa di nomen christianum, cioè un'accusa relativa a essere cristiano. E allora questa gente perché doveva essere perseguita? Cosa ci dice questa fonte, che a mio parere è splendida? Ci dice che lui è governatore, i cristiani gli stanno palesemente antipatici perché lui parla di follia, parla di superstizione balorda e smodata, parla di un contagio, di una malattia, quindi la sua posizione nei confronti dei cristiani non è dubbia, però è un uomo di legge, quindi un uomo di legge sa che per accusare una persona ci vuole una carica accusa e non lo conosce. Allora, trovandosi di fronte a continue denunce anonime che ci dicono di un sentimento anticristiano diffuso a livello popolare, dice, cosa devo fare? Come un uomo? Cosa devo fare davanti a queste persone? Lui stesso non ha mai assistito a esattamente a un processo contro i cristiani e dice, dammi un'indicazione, dimmi cosa devo fare. Abbiamo la risposta imperiale, quindi è un documento questo di un'importanza eccezionale, perché abbiamo la domanda del governatore e la risposta dell'imperatore. Plinio mi risponde dopo poco tempo, siamo nel 112. Grazie, scusate. Perché Traiano mi risponde dopo pochissimo tempo, siamo nel 112, e gli dice, mio caro Plinio, negli istruttori dei processi di coloro che ti sono stati denunciati come cristiani, quindi evidentemente venivano denunciati come nomen, hai seguito la procedura alla quale dovevi attenerti. E dice, non può essere stabilita infatti una regola generale che abbia per così dire un carattere recito. La grandissima duttilità umana e pragmatismo che diceva Don Dario. Nulli si può ricercare. Qualora vengano denunciati e riconosciuti colpevoli, li si deve punire, ma in modo tale che colui che avrà negato di essere cristiano e lo avrà dimostrato con i fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dei, quindi non a lui, ai nostri dei, quantunque abbia suscitato sospetti in passato, ottenga il perdono per il suo ravvedimento. Quanto ai ribelli anonimi messi in circolazione, non devono godere di considerazioni in alcun processo, Infatti, il pessimo esempio indegno dei nostri tempi. La grandezza da un punto di vista della morale giudiziaria è incredibile, a mio parere, nel senso denuncia, non se ne parla. Questo non lo consideriamo neanche, che era il problema di Plinio, che si trovava sommerso di denuncia all'anime contro i cristiani, quindi quello dice cestinare tutte. E d'accordo, però denunciati ed essere colpevoli di cosa? Non si capisce benissimo, si capisce la risoluzione, cioè che se questi fanno suppliche agli dei, il problema viene cancellato, ma colpevoli di cosa? Gli lasciamo un vuoto italiano. Infatti noi sappiamo che il problema non è stato risolto, perché nel 124, quindi una 13 anni dopo, l'imperatore Adriano nuovamente sulla Bitinia, sull'Asia, deve intervenire ancora sulla questione dei cristiani, perché il governatore aveva ancora chiesto aiuto. Quindi la zona da cui poi esce l'Apocalisse è veramente una zona calda per noi da un punto di vista della storia del cristianesimo delle origini. E poi stringo un po' sulle possibili accuse. Allora, gli storici, partendo da questo carteggio, che è eccezionale, è così eccezionale che è stato conservato, poi nel Medioevo è stato trascritto, è stato un bene prezioso, commentato anche nella tarda antichità, è già stato commentato, Tertulliano lo commenta, per esempio, commenta la risposta di Traiano. Hanno sviluppato una miriade di storici, dicevo, di ipotesi. Tre sono fondamentali, per un attimo ho sintetizzate. C'è l'accusa di nome cristiano, secondo alcuni. Alcuni dicono che esistesse un'accusa, un capo d'accusa per cui non licet essere cristianos, cioè non è lecito essere cristiano. Questa è un'opinione, se volete, più vecchia dal punto di vista della storiografia. A Milano ha avuto una voce molto autorevole in una storica romana che ha insegnato in Cattolica tanti anni, la Marta Sordi, esattamente, che sosteneva l'esistenza di un senato consulto anticristiano dall'epoca di Tiberio. Lei lo sosteneva in base non tanto alle fonti romane, quanto a fonti cristiane tarde. Contro questa opinione si sono alzate voci molto autorevoli, in quelli che si basano per esempio sulla dimostrazione di Plinio. Plinio era un giurista, come poteva non conoscere un'emissione imperiale di questa portata? Avevo anche gli strumenti per fare una piccola ricerca nell'archivio, voglio dire, se avevo un dubbio di questo genere. Allora ci sono state due diverse opinioni. Una prima diceva che si parla di problemi eminentemente in provincia, l'Asia per una provincia, quindi appunto una provincia, perché il fatto che i cristiani non riconoscessero la religione romana e anche la divinità dell'imperatore creava problemi di ordine pubblico, problemi che potevano in qualche modo rientrare in misure di polizia. Quindi si parla di misure di polizia messe in campo con situazioni locali per il non riconoscimento di aspetti importanti della vita romana, come per esempio la possibilità di svolgere un culto in favore dell'imperatore, culto pubblico nei confronti dell'imperatore o nei confronti degli dèi. Questo si basa per esempio sul fatto che Traiano dice, fatemi prendere il passo, cioè, e lo avrà dimostrato con i fatti, cioè rivolgendo suppliche ai nostri dei, per cui il caso viene chiuso se questi sacrificano agli dei. Terza ipotesi, analoga, simile alla prima, ma che ha un pezzettino in più rispetto alla prima. L'accusa non è neanche tanto di non sacrificare gli dèi, ma di creare problemi di ordine pubblico. Quindi il punto di vista è sul risultato del non sacrificare gli dèi, non sulla causa. Allora viene detto, queste persone non sacrificano gli dèi, creano disordine. Per esempio a Roma c'è il problema dell'incendio, prima ancora c'era il problema del conflitto tra ebrei e cristiani. Questo, questa, confusione che si viene a creare quando ci sono dei cristiani, allora la può essere colpita. Cioè, bisogna mantenere un ordine pubblico, bisogna che questa è la società romana, funzioni bene. Questa viene colpita non con i poteri di polizia propri del governatore, ma con un giusto processo. I cristiani quindi verrebbero accusati di flagizia, di infanticidio, di incesto, di magia, troviamo accuse di tutti i tipi negli Acta Martyrum, per esempio. Bene, queste accuse determinavano dei problemi di ordine pubblico. Il cristiano veniva sottoposto a giusto giudizio e se smetteva di essere cristiano faceva anche ricadere quindi atteggiamenti che determinavano problemi di ordine pubblico. Quindi si punta l'attenzione non sulla sostanza, sul fatto che loro commettessero l'infanticidio, ma sui problemi di ordine pubblico che da questi possono nascere. L'infanticidio per dire un'accusa, la magia è un'altra, varie accuse. Questo darebbe ragione della presenza di processi nelle Acta Martyrum, abbiamo processi. Plinio stesso dice: io non ho mai assistito a un processo contro i cristiani. Evidentemente quindi non si operava con i poteri eccezionali del governatore di provincia, che poteva fare quello che voleva sostanzialmente anche senza giusto processo nei confronti di non cittadini, ma attraverso un giusto processo, attraverso generato dai problemi di ordine pubblico. Come vedete, sono tre cose piuttosto complesse tra di loro, che in buona sostanza ci dicono: nel primo secolo, quando noi abbiamo le persecuzioni a Roma, le persecuzioni nella provincia d'Asia, in Africa e poi nel secondo a Lione, noi non abbiamo una chiara idea di perché queste persone venissero oggi perseguite. Cioè, chiara devo dire giuridica, un'idea giuridica evidente. Possiamo però dire che la legge anche all'epoca non aveva una chiara idea giuridica, molto probabilmente, da quello che leggiamo dal carteggio, e possiamo anche dire che molti di questi processi erano ingenerati non da natura, da cause di natura penale, ma molto fomentati da un sentimento anticristiano, che quello è molto ben attestato invece, sentimento anticristiano popolare, arricchito da tutte queste lettere anonime, da queste pubblicazioni che venivano mandate al governatore e che un po' faceva un'operazione di pressione sulla politica. La politica in qualche modo doveva rispondere a questo sentimento anticristiano che si era andato sviluppando nella seconda metà del primo secolo, determinato da questa unicità cristiana rispetto al panorama, per quanto poliedrico, che aveva, osserviamo nella società romana. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire.
Grazie. Grazie.
Qui come prima, perché purtroppo
sono andata lunga.
No, va benissimo. Purtroppo tu non ci sarai per almeno il suo rilassamento in un momento per la terza parte del pomeriggio, quindi se ci sono domande, dubbi, richieste di chiarimento, è bene farlo subito, perché non solo facendo una roba alla scuola, ma Silvia rimane qua, quindi un momento se necessario di precisazioni, richieste su questo quadro che consenta per la seconda parte, appunto, per le persecuzioni viste dal punto di vista della Apocalisse.
Una curiosità sulla parte del sentimento popolare, perché ci hai presentato due scene che apparentemente contrastanti. Cioè, da una parte il cristianesimo come una peste, che quindi si diffonde rapidamente, e questo fa presumere che venga accolto. Quindi sarebbe interessante capire in che vicoli viene accolto, che contrasta invece con un sentimento popolare, per cui c'è questa accoglienza-rifiuto che viaggiano entrambe velocemente, quindi è mi risulta un po' difficile sposare le due cose, pur riconoscendo la mia vita reale.
Sì.
E allora una riflessione su questo.
Cos'è verissimo, nel senso che evidentemente il messaggio cristiano era veramente e come tale esplosivo, era esplosivo. Noi osserviamo soprattutto, è molto evidente questa cosa nelle fonti leggermente successive romane, che parlano un po' di come vivevano i romani in quel periodo, a partire dalla pochi decenni dopo i fatti del periodo dell'Apocalisse, da Marco Aurelio, e siamo tra il 160 e il 180, 161, 180 per la precedenza. I romani cominciano a percepire un fortissimo senso di insicurezza, succedono un po' di cose, c'è una pestilenza che si diffonde, probabilmente una vaiolo, si parla di peste antoniniana, ma probabilmente era vaiolo, che non la peste bubonica, ma antoniana, comunque molto molto diffusa, con una quantità di morti significativa, per noi anche attestabile. Dall'altra parte abbiamo le prime invasioni di popoli germanici da nord, per cui per esempio abbiamo qua i Marcomanni che arrivano fino ad Aquileia, vuol dire sostanzialmente fino a Grado, siamo nella zona friulana, veneta, insomma. E l'Italia viene violata dopo secoli che non era stata violata, insomma, per un shock, diciamo così, non è lo shock che vive Agostino quando viene saccheggiata Roma, però insomma è scioccante abbastanza. E questo dà un fortissimo senso di insicurezza. Per noi oggi, intendo dire, quindi 2000 anni dopo, questa sicurezza emerge, è leggibile, molto chiaramente leggibile, a partire proprio dall'epoca di Marco Aurelio. Marco Aurelio stesso scriverà il pensiero a se stesso, è un filosofo stoico, lui quindi rifletterà molto sul suo tempo. Ma questa cosa, insomma, per noi è ben evidente da quel momento in poi. Però è molto probabile che covasse già da un po' di tempo. La risposta religiosa cristiana, la risposta religiosa romana era eccellente dal punto di vista del rapporto Stato-sfera divina, una appunto religione civile evidentemente, ma le domande profonde dell'uomo aveva un po' più di difficoltà. E questo lo vediamo anche perché oltre al cristianesimo si sviluppano tantissimo altri culti orientali, culti misterici, culti che forniscono anche risposte sull'aldilà, diciamo. Ci sarà nell'epoca fine secondo, inizio terzo, però un'ondata proprio legata al culto di Mitra. Chi di voi è stato a Roma? Non mi ricordo, non so se siete stati a Roma a vedere San Clemente. La Basilica di San Clemente. La Basilica di San Clemente è tutta stratificata. Il livello più profondo è un sacerdote del culto di Mitra. Ma questo lo vediamo anche sull'Aventino c'è un sacerdote del culto di Mitra che non ho mai avuto la fortuna di vedere perché è sempre chiuso, e c'è proprio tante attestazioni di questo culto orientale di natura misterica che rispondeva, molto diverso rispetto a cristiani, però rispondeva a queste esigenze, quelli di un male oscuro, c'è stato anche un saggio famoso su questo, proprio di un senso di insicurezza profonda, e il cristianesimo era una buona risposta, oggettivamente una buona risposta, ma anche l'ebraismo lo fa, tant'è vero che noi abbiamo prima del terzo, quarto secolo, quando l'ebraismo si chiude, oggi non esiste il proselitismo ebraico. Non abbiamo l'idea di un proselitismo ebraico. Quando parlo con le mie ragazze di proselitismo cristiano, loro aprono gli occhi perché non capiscono, nel senso che c'è una difficoltà di accettazione, non nel senso che vengano non accettate le persone, però sono di farlo di passaggi prima di diventare ebreo, insomma, piuttosto lunghi anche. Questa cosa non c'era più di tanto alla fine del primo tempio, per cui anche l'ebraismo era un'opzione, ma in un ebraismo totalmente vissuto. Seneca, un famoso scrittore latino del periodo dell'Apocalisse, Apocalisse più o meno, un po' prima, almeno siamo in quella fase lì, lui parla di una moda quasi, per cui c'era alcune prassi dello stile di vita ebraico sembravano buone, insomma, si prendevano un ebraismo light, diciamo così, un po' leggero, ma perché questo serviva a rispondere a tutte queste. Tutte queste domande che l'uomo covava dentro, a cui non riusciva a trovare, a cui non riusciva a rispondere, questo spiega anche in parte una diffusione eccezionale che avranno, che avrà il cristianesimo, in parte ovviamente.
Quindi il sentimento popolare è ascrivibile più a determinati livelli?
È anche questa è una buona domanda. Sono tante cose da dire in realtà, perché noi osserviamo inizialmente una diffusione, osserviamo anche dei testi, ma noi osserviamo inizialmente una diffusione del cristianesimo in un certo medio basso, schiavile spesso. Infatti c'è tutta la questione anche di Paolo che dice non esiste più né schiavo lì, proprio perché tanti erano schiavi, erano liberti, erano comunque di condizione servile o medio bassa. Questo scenario muta però profondamente proprio negli anni 80-90. Io non ho parlato mai apposta di una persecuzione che poi alcuni ascrivono la persecuzione che determina l'Apocalisse, quella di Domiziano, perché è addirittura complessa. Alcuni dicono che neanche ci sia stata e che sia stata attribuita agli ebrei invece, proprio perché le nostre fonti che attribuiscono questa persecuzione del 95 ai cristiani sono comunque fonti più tarde, per cui abbiamo questo grosso problema legato alla persecuzione degli anni 90. Tuttavia, la cosa che ci interessa è che se noi prendiamo effettivamente per cristiani i due persone che alcune fonti attribuiscono come motore di questa persecuzione, dobbiamo dire che erano dentro la famiglia imperiale ed erano un altro era un senatore. Per cui ipotizziamo già per la fine del primo secolo la diffusione del cristianesimo anche nell'elite romana, in senso con qualche voce, poco, però comunque che già fosse arrivata. D'altra parte si dice anche che anche l'elite romana si fosse aperta anche all'ebraismo. L'ebraismo light, appunto, mode ebraica, certe mode che esistono oggi, di prendere degli aspetti dei culti e mischiare un po' tutto, però che insomma un interesse di questo tipo. Ecco. Noi vediamo però un'elite espressamente spaccata più avanti, non in questo periodo, adesso è un po' presto, sì, un po' così.
Tento di fare un piccolo parallelismo tra quello che avevo recepito sul discorso dei processi anche per i cristiani e di fatto il processo fatto a Gesù. Cioè dove c'è una presenza ebraica che di fatto condanna da delle motivazioni e la parte giuridica romana di fatto, anche se non ha delle motivazioni ben chiare alla fine per il credo vivere, quindi o la novità del messaggio, la mia domanda era aprendo un pochettino un orizzonte, esistevano altre chiamiamole religioni o allora chiamate superstizioni collaterale all'ebraismo o completamente diverse di origine che avevano generato qualche disordine dal punto di vista sociale. Cioè, parlava dell'aspetto orientale, ma in che modo poi venivano trattate in termini di accuse queste cose, questi processi?
È un'ottima domanda. Allora, noi sappiamo, per esempio, citavo prima il culto di Iside è un culto orientale legato tra l'altro a questioni politiche. Iside è una dea egiziana, come ben noto, e come ben noto Cleopatra era stata l'amante di Antonio, e quindi questo culto era arrivato a Roma in modo molto forte nel periodo della guerra civile tra Antonio e Ottaviano. Ottaviano poi aveva vinto, Cleopatra era stata sconfitta ad Azza nel 31 insieme ad Antonio, per cui la sua memoria era stata condannata, esattamente come in parte quella di Antonio, in parte però. Il culto di fatto aveva preso piede, nel 19 noi sappiamo che il culto di Iside era allontanato. viene allontanato e lui non sappiamo esattamente per quale ragione. Allora, noi abbiamo un passo di Tacito, tre righe di Tacito che ci dicono che vengono espulsi da Roma i seguaci del culto di Iside. Ok, perché? Qual era la cosa? L'idea dell'espulsione a noi suona come idea di esilio, ma l'esilio comportava extra Italia, non allontanamento dalla città di Roma. Ci sono dei problemi da un punto di vista interpretativo a leggere quali fossero i capi d'accusa veri. E si rientra nello stesso problema di cui dicevo sopra, probabilmente c'erano problemi di ordine pubblico. Il culto comune viene vietato, tant'è vero che noi troviamo anche rimanenze archeologiche evidenti del culto di Iside molto in là. Il culto di Mitra viene addirittura invece viene ben accolto, ma siamo più avanti cronologicamente, siamo al secondo secolo avanzato, terzo, e la dinastia dei Severi, siamo nell'epoca di Caracalla, bellissima la basilica di Caracalla, il termine di Caracalla, tutte queste zone qua, ecco. Addirittura l'assumono come uno dei culti di riferimento della casa imperiale assieme al culto del sole, per cui sono culti orientali che in realtà vengono recepiti. Sono pochi culti che vengono trattati male da Roma, diciamo così, proprio perché da Roma non cristiana, intendo dire naturalmente, proprio perché accettava molto, assorbiva, non era interessata a un'opera di assimilazione. La romanizzazione è un'opera di integrazione, quindi perché colpire un culto? Se la gente paga le tasse, perché colpirle? Se riconosco l'imperatore, perché colpirle? Cioè non era un problema in realtà, era un problema laddove andavano contro i pilastri dello Stato. Era un po' quello il problema cristiano, sostanzialmente. Non so se ho risposto.
Io invece volevo chiedere brevemente, non vorrei spostare il discorso, ma diceva che le proprietà odio, le persecuzioni sono spostate sugli ebrei. Volevo chiedere, ma le ragioni di questo antisemitismo, che sono probabilmente originatore e non sono mai definite, hanno le stesse radici, le stesse ragioni politiche, economiche che abbiamo visto prima?
Allora, le prime legislazioni anti-giudecche sono di Costantino addirittura, e questo è un problema enorme per noi. Infatti io quando devo portare i ragazzi a vedere la mostra su Costantino abbiamo molto discusso a scuola, perché proprio ci sono le prime emissioni legislative, alla fine hanno deciso di non portarle. Il problema della tolleranza, l'edito di tolleranza e tutto, ok. Costantino immette nel diritto romano le prime leggi anti-giudaiche. Teodosio completa l'opera sostanzialmente, Giustiniano fisserà la cosa, ma l'impero caduto, si parla dell'impero d'Oriente. Però sono proprio tappe molto evidenti. Le ragioni sono proprio perché se l'impero diventa cristiano, gli ebrei che hanno rifiutato il cristianesimo, e in questo periodo lo stanno rifiutando perché gli ebrei non stanno fermi davanti alla diffusione del cristianesimo, anche loro sviluppano tutta una, noi diremmo, teologia anticristiana, nel senso proprio un pensiero anticristiano, perché è un culto oppositivo, sono in opposizione, sono in contraddizione in questo momento. È come proprio un figlio che sta nascendo, che sta diventando adolescente, il cristianesimo, e che si rivolta in qualche modo contro il padre, quindi c'è proprio una questione di identità profonda, anche ebraica. E queste legislazioni non sono tanto, anche, ma non tanto soltanto in radice economica, non sono persecuzioni vere e proprie, semplicemente per esempio si dice che viene fatto divieto ai cristiani, agli ebrei di avere schiavi cristiani, oppure viene fatto divieto, poi sempre di più sulle questioni dei passaggi testamentari, oppure viene fatto divieto di fare proselitismo, quindi di circoncidere chi non è cristiano. Tu ebreo puoi circoncidere tuo figlio, ma se un cristiano chiede di essere di diventare ebreo, non puoi circonciderlo, quindi non puoi più fare proselitismo. Quindi è un colpire proprio sul nascere la religione, si parla di antigiudaismo cristiano, eretto a forma di Stato a un certo punto, nel periodo della tarda antichità. E questo è comprensibile da un punto di vista, è molto doloroso dal nostro punto di vista, però è comprensibile da un punto di vista di quei tempi, perché il cristianesimo si stava trasformando appunto in una religione di Stato e doveva in qualche modo togliere tutto quello che deviava. Noi abbiamo missioni contro i cristiani, ma lo stesso Teodosio vieta per esempio le discussioni filosofiche, viene chiusa la scuola di Atene, la scuola filosofica di Atene viene chiusa sotto Teodosio, perché colpisce anche ovviamente molto la religione tradizionale, quindi tutto un pacchetto, diciamo, come cosa più generale.
Grazie ancora.
Grazie di cuore, perché non so voi, ma io sento proprio un principio anche di commozione. A parte la commozione di sentire i testi di Plinio, no? Cosa facciamo con questi qui, non li abbiamo mai visti, cioè proprio andiamo alle radici della nostra fede. E poi volevo appunto continuare sull'Apocalisse, ma continuando esattamente in questa linea, perché questo quadro che ci hai presentato, Silvio, è così articolato, sfaccettato, competente, che da tutti noi, tra l'altro, una gran voglia di studiare storia, quindi produrremo, è proprio una cosa, andando alle fonti, perché le fonti scadono al cuore, ci permette poi adesso di stare sulla stessa cosa, ma dal punto di vista proprio opposto, quello più teologico, più immaginifico dell'Apocalisse, sulla questione appunto della persecuzione, di queste persecuzioni, come abbiamo visto, sono molto appunto sfaccettate, articolate, e stanno all'interno della grande persecuzione che tutti i cristiani, ma in realtà tutti gli uomini, tutti gli esseri viventi patiscono, che è la persecuzione del male. Liberaci dal male. Sentite, spero che Silvia tu non rabbrividerai troppo per questo mio modo pindarico da un discorso documentato, storico, preciso, con la citazione dell'anno del respinto di Traiano, al punto di vista poi teologico, che è la questione appunto del male, che poi si può concretizzare nel tema persecuzione, che poi può essere nelle persecuzioni specifiche contro le chiese dell'Asia Minore, magari per motivi di ordine pubblico e non appunto per un principio teorico di perseguito cristiano in quanto cristiano, perché dà fastidio, o forse, e a me è una cosa che fa venire i brividi, riprendo anche quello che ha detto Ernesto, che stringe il verbo storico, solo dovesse dire, ma insomma, ma perché venivano perseguitati? Ci vuoi dire chiaramente com'era? Non si capisce bene. E se rispetto bene il pensiero, ma guardate che questo non si capisce bene ha un profondo valore teologico, la domanda di Ernesto, come non si capisce bene gli storici del diritto, spero di non essere io smentito la storia potente, quando cercano di capire da un punto di vista storico, non da un punto di vista religioso teologico, la questione del processo di Gesù, ma non è chiarissimo, sembra sempre che ci sia un buco. Ecco la risposta, un po' mi commuovo, un po' mi vengono i brividi, invece profondamente cristiana, cito un brano di Vangelo, quando a un certo punto nel campo di grano c'è della zizzania e non si capisce perché, poi si mette un grano, perché c'è la zizzania. C'è quel commento bellissimo che dice: un nemico ha fatto questo. Un nemico. Magari prima di oggi noi potevamo pensare, certo, i cristiani sono perseguitati perché l'impero romano è una bestia satanica, poi ci torniamo sul tema della bestia, perché li odiava appunto in quanto cristiani per questo. No, se vai a vedere bene la storia, a un certo punto cogli molto bene la responsabilità degli uomini o le corresponsabilità, ma c'è qualcosa di più profondo. Un nemico ha fatto questo. Ecco, la parola sintetica del Vangelo può essere per noi la parola introduttiva, vado da Apocalisse 12 e se il tempo ci dà spazio anche ad Apocalisse 13 per vedere un po' la rilettura cristiana specifica sulle persecuzioni che queste povere sette chiese avevano, ma che poi diventa il tema della persecuzione in generale, il tema del male in generale. Andiamo al capitolo 12, tra l'altro è uno dei capitoli più conosciuti o meno sconosciuti dell'Apocalisse, e questo qui ci aiuta, perché almeno uno sfondo di conoscenza rende un pochino più facile la comprensione. Capitolo 12. Nel cielo apparve poi un segno glorioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le donne del travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché le fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e grazie alla testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi, ma guai a voi, terra e mare, perché il diavolo è precipitato sopra di voi, pieno di grande furore, sapendo che gli resta poco tempo. Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio. Ma furono date alla donna 2 ali di grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, 2 tempi e metà di un tempo, lontano dal serpente. Allora il serpente vomitò dalla sua bocca come un fiume d'acqua dietro la donna per farla travolgere dalle sue acque. Ma la terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine, inghiottendo il fiume che il drago aveva vomitato dalla propria bocca. Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. E si fermò sulla spiaggia da lui. Allora, capitolo densissimo, che ci racconta, per ora in forma generale, poi sul capitolo 13 vedremo più i legami con l'impero romano, ma mi piace molto che qui non ci sia apparentemente nessuna citazione né riferita a Plinio né a Traiano né a nessuno, perché è come se la coscienza cristiana appunto dicesse: ma in questo male che si scatena, in queste persecuzioni, in questo appunto nella plebaglia che dice questi qui, appunto, com'è il termine esatto, sono la plebaglia, cos'è che dice dei cristiani?
Sono una peste, una malattia
o qualcosa, ma qui c'è appunto un principio demoniaco, che è tutta la vicenda appunto legata a Genesi, che c'è un coefficiente di male, questo è molto importante, di male, di odio sulla terra, nella nostra vita quotidiana, che è un attimo una coscienza un po' più fine anche in noi stessi, che non è solo farina nera del nostro sacco. Dovessimo vedere le fonti più bibliche, dovremmo passare per tutta l'apocalittica giudaica, anche libri che non sono entrati nel canone, ma che hanno formato l'immaginario cristiano. Per esempio questa vicenda qua di Michele, della questione degli angeli, è un'interessantissima riflessione che attraversa tutto il cristianesimo, sul fatto, tenetevi forte, che così si vede anche un po' l'immagine della donna, del partorire, che è un'immagine della natività, cioè l'immagine della natività storica di Gesù Cristo, della sua resurrezione, della Chiesa che continua a generare Cristo e i cristiani, e poi vedete il drago che a un certo punto non ce la fa più contro Cristo, ma se la prende con la discendenza, vedete i vari livelli. C'è appunto questa intuizione di questo male radicale che appunto anche attraverso l'apocalittica giudaica, l'angelologia, veniva descritto così. La famosa rivolta di Lucifero. Io quando poi ho compreso, dove alcune immagini che avevo anche, mi erano state insegnate da bambino, a un certo punto si ricomponevano, fondamentalmente su questo affresco. L'affresco è questo: creazione degli angeli, questi spiriti splendidi, creazione dell'uomo, lo scatenarsi, sappiamo che Lucifero nella tradizione è l'angelo di luce, il migliore, lo scatenarsi, e ripeto, mi commuovo perché poi qui sento dinamiche della nostra vita quotidiana, sento mostri che si agitano in me, lo scatenarsi, una parte degli angeli, la ribellione, per invidia. La morte entrò nel mondo per invidia del diavolo, recita già il libro della Sapienza, per invidia di fronte a questa nuova realtà, esattamente come il fratello maggiore può a volte scatenare la sua invidia perché nasce il fratellino minore, per invidia, la ribellione. Per cui tutte queste letture, queste immagini, poi c'è appunto il capo dei cattivi che è Lucifero, il capo dei buoni che è Michele, appunto San Michele, la forza di Dio, ma un principio per cui la creazione stessa dell'uomo all'origine crea uno scompaginamento per invidia nella corte degli angeli, per cui l'emersione del male, che è una cosa sovrumana, anche se legata all'uomo. Questa lettura dice che per il fatto che esiste l'uomo e poi perché esistono i cristiani, il male si scatena. Per cui tutta la descrizione che poi conosciamo e che è descritta in questo capitolo. Sono felicissimo di ciò che Silvia ci ha detto, perché appunto le mie studi, le mie conoscenze di cristianesimo antico sono appunto scarsissime. Se c'è un punto, e lo cito perché lo conosco un briciolo di più, ma per far vedere un'analogia contemporanea che riguarderà anche la festa più mai di Cristo Re, che ci farà prevedere, appunto, che ho studiato un pochino di più, è tutta la questione del nazismo. Allora, di gente che beveva un po' troppo nei vari bar della Germania dell'epoca, come in realtà in tutto il mondo in questo momento c'è gente che beve un po' troppo e sentenzia, no? Bruciamo tutti i negri, respingiamo gli immigrati, gli ebrei sono la colpa di tutto perché non mani so, tanto per dire un po' di Dio, oppure i cristiani, eccetera. Ce ne sono sempre stati, ma perché a un certo punto ce n'è uno che diventa Adolf Hitler e che scatena di sì, altro che l'impero romano, con i suoi equilibri, con la sua saggezza, non è degno di un romano accogliere le accuse anonime. Come mai si scatena questa roba qui tremenda che appunto è storia dell'altro ieri? Certamente Hitler e tutti ci hanno messo del loro, ma c'è un principio appunto demoniaco, devastante. Io l'esempio appunto fisico, perché poi mi piace molto cogliere le relazioni tra la logica profonda che anima il cristianesimo e la logica che anima la vita di tutti i giorni. Faccio sempre l'esempio della valanga e dell'uragano, no? Cos'è la valanga? Sono tanti delicati fiocchettini di neve, che è la cosa più bella, più dolce, cosa c'è di più bello di un fiocchettino di neve, ma se si auto-organizzano in modo demoniaco, capite in che senso, adesso il termine usato in senso traslato, è una valanga. E cosa c'è di più bello e più delicato di tante goccioline d'acqua? Sono una meraviglia, ma se si auto-organizzano come un uragano, è la distruzione. Il principio di auto-organizzazione, il male bellissima la cosa diceva Silvia, il male nel senso dello sparlare, del lamentarsi, dell'avere antipatie c'è sempre, abbiamo tutti un po' antipatie per tutto, c'è chi non sopporta i meridionali, i settentrionali, i bianchi, i neri, i gialli e i rossi, appunto questi qui non sopportano i cristiani, però ci sono tutti, cioè ci sono i pregiudizi sugli psicanalisti, sui banchieri, su tutto, sugli sportivi, sui politici. Il problema è quando questo si auto-organizza e diventa allora non semplicemente uno sparlare male di questo o di quell'altro, che appunto non va certo bene, ma diventa una cosa sistematica. Ecco il capitolo 12 del libro dell'Apocalisse, anche per dare speranza ai cristiani provati dal male, e ripeto, anche dal male che abbiamo dentro di noi. Siamo onesti. Consola dicendo: c'è un principio alto, più grande di noi, vinto, perché comunque anche nel testo che abbiamo letto, avete visto, si dice chiaramente versetto 11, ma essi lo hanno vinto, è vinto questo male, anzi è rabbioso, è il famoso colpo di coda del diavolo, quindi è vinto, per questo è ancora più rabbioso e più potente. E però non è una questione solamente umana, a cui l'uomo certamente, adesso vediamo un attimo il capitolo 13, ci può mettere del suo. Da questo punto di vista, se fatto con equilibrio è un discorso presente in ogni cristianesimo antico, contemporaneo, moderno, il discorso sul diavolo. Anche perché, ripeto, alleggerisce un attimo la nostra coscienza. Se tutto il male che c'è nel mondo dipendesse da noi, dalla cattiveria degli uomini, dovremmo essere molto più tristi di quello che siamo. Noi collaboriamo al male, purtroppo. Ma non ne siamo la radice utile. O se lo siamo indirettamente, secondo questo discorso appunto della ribellione angelica. Poi, nel capitolo 13, ecco che lo stesso libro dell'Apocalisse inizia a parlarci, e così vediamo l'altra fonte. Abbiamo visto fonti dell'impero romano che parlavano del cristianesimo o dell'ebraismo, e qui vediamo una fonte cristiana invece che ci parla dell'impero romano. Ma ormai abbiamo imparato a differenziare, non è una questione generale sull'impero romano di sempre, su alcune componenti locali magari dell'impero romano in quel momento, in quel tempo, in quel luogo. Allora, capitolo 13. Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulla corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono, la sua potestà grande. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro la bestia. Gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro essa, con essa? Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato il potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello. Chi orecchi ascolti, colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sarà ucciso. In questo sta la costanza e la fede dei santi. Poi vidi poi salire dalla terra un'altra bestia che aveva due corna, simile a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringeva la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. operava grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi, che gli era permesso di compiere in presenza della bestia, sedusse gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia, che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. E fu anche concesso di animare la statua della bestia, sicché quella statua persino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcola il numero della bestia, essa rappresenta un nome d'uomo, e tale cifra è 666. Allora, testi anche questi un po' conosciuti. Tra l'altro, io, se fossi stato più scientifico di quello che sono, avrei dovuto dire all'inizio, lo dico adesso, che seguo soprattutto Ugo Vanni, che è uno dei più grandi esperti, se qualcuno poi volesse comprare un testo, prendere, riflettere, questo qui è più corposo, questo qui è più sintetico, poi ce ne sono anche tanti. Ugo Vanni, Apocalisse, libro della Rivelazione, e questo è semplicemente Ugo Vanni, libro dell'Apocalisse. Dopo le cose che ci sono state dette, Ugo Vanni, Apocalisse 1 e Apocalisse libro della Rivelazione l'altro. Dopo che abbiamo ascoltato appunto in forma analitica il quadro storico, ci diventa molto più facile leggere questo quadro che invece è immaginifico sistematico. Ugo Vanni dice molto bene, perché uno può essere un po' confuso, no? Allora, drago, dragone, il principio del male. E poi cosa c'entrano le due bestie? Uno dice prima bestia, seconda bestia, mare, terra. Tra l'altro, andando più avanti, lo stesso libro dell'Apocalisse dice chiaramente la bestia è Roma, 7 colli, 10 diademi, tutte queste cose qui. Ma la differenza prima e seconda bestia è la differenza tra la bestia, anche qui, non l'impero romano tupuro, ma l'impero romano in quanto appunto impazzito, persecutorio, il potere magari locale dell'impero romano che perseguita i cristiani sotto la pressione del malcontento o del popolo che sobilla. Quindi non è un giudizio storico generale. La prima bestia, appunto, e la seconda bestia, molto, molto acuto, perché è capace di usare una parola moderna per descrivere un fatto antico. Ugo Vanni dice: la seconda bestia è la propaganda. La propaganda. Facciamo un esempio antico e un esempio moderno. Quando c'è tutta la questione, e Silvia potresti dire cose infinitamente migliori delle mie, se vuoi, fermami quando vuoi per migliorare. Quando c'è tutta la questione del tributo a Cesare, la moneta a Cesare, sapete il famoso episodio evangelico, non stiamo a rileggerlo, di chi è l'immagine, cosa vedi, cosa non vedi, ricordiamoci che in un tempo come quello dove non c'era né internet, né pubblicità, né niente, la faccia del potere poteva essere conosciuta in tutto l'impero per quello che c'era sulla moneta. Questo era un esempio, non immediatamente negativo, ma poteva diventare assolutamente negativo, di propaganda. La faccia dell'imperatore, colui che comanda, mica appunto c'erano i manifesti elettorali. Per cui tutto poi il problema tremendo che c'è in quel brano, una lettura che dà Silvano Fausto, ma anche altri autori, che appunto su quella moneta c'è la faccia dell'imperatore, ma l'imperatore è un uomo di per sé immagine di Dio. Quindi quando tu vedi quella faccia, cosa vedi? L'immagine del potere romano, quindi sei portato a essere dalla parte dell'impero, o riesci ad andare a vedere più in profondità, per cui dietro la faccia di ciascuno, può essere anche imperatore, sempre la faccia di un uomo, e l'uomo dice Genesi, è fatto immagine e somiglianza di Dio, che cosa vedi tu? Bellissimo questa sfida tra Gesù, che lo vogliono incastrare dicendo tu che cosa dobbiamo fare, poi incastra lui dicendo ma i tuoi occhi quando vedono che cosa vedono? Ecco, il principio della propaganda. Se volete un parallelo, appunto, che come sempre è discutibilissimo dal punto di vista magari della correttezza scientifica, ma ci aiuta a comprendere noi siamo nella nostra stagione storica e da tanti decenni sotto la schiavitù, uso parole un po' forti ma per farmi intendere, della propaganda della cosiddetta pubblicità. La pubblicità è tremenda, non tanto a livello diretto, perché ti dice che devi comprare l'acqua di un tipo, ti dice, ti suggerisce oppure un'altra cosa, è perché è tutto un retromessaggio del tipo: se non sei giovane, bello, ricco, con una moglie e un marito splendido, con dei figli che sono gioielli, con una casetta in campagna, ragazzo mio, tu sei un fallito. Questo è il messaggio, questo vuol dire propaganda. Questo è un esempio, no? Perché il potere poi demonizza. Adesso non mi interessa, ovviamente, ci intendiamo, non demonizzo, ho anche lavorato come cappellano alla IUM, che fondamentalmente si occupava di pubblicità, non voglio sputare nel piatto dove in qualche modo ho mangiato, ma perché, come anche per l'impero romano abbiamo capito, non è l'impero romano in sé per sé che non va bene, anzi su alcune cose va benissimo, ci fosse adesso un po' di impero romano, sono delle degenerazioni di il mondo. Bellissima l'accusa che veniva detta, appunto, che i cristiani rifiutano il mondo. I cristiani rifiutano la mondanità, che non è il mondo. La pubblicità come positiva esposizione dei valori di una merce perché l'acquirente possa scegliere con più intelligenza, va benissimo, è un messaggio subliminale. Se non sei bello, giovane, ricco, forte, ragazzi, togliti dei piedi, che non vale niente. Passa, sottocutaneo. Ecco, quindi, prima bestia, seconda bestia, questo potere demoniaco sa servirsi di cose che sono di per sé anche buone, come l'organizzazione dell'impero romano, però per fini devastanti. Perché appunto su quel chiaroscuro, su quell'essere in bilico dei cristiani, che è una posizione di fondamentale equilibrio, si può scatenare la persecuzione. E su questa cosa del delicato equilibrio torno a una cosa che ha detto Silvia, che è splendida per quello che riguarda l'Apocalisse, questi capitoli 12-13, ma in realtà l'identità cristiana è anche la nostra identità. Quando Silvia mostrava questo parallelo, anche questa proposizione di topoi anti-ebraici in topoi anticristiani, quando diceva odio del genere umano, disprezzare gli dèi, rinnegare la patria, e aggiungevi anche non onorare i genitori, mi sembra, come un, ecco, e da questo punto di vista ebraismo, cristianesimo non fa differenza. Noi che cos'è che rileggiamo? Rileggiamo la posizione cristiana, che torniamo a quello che dicevo prima, che appunto, poiché sta dicendo vieni Signore Gesù e attende il mondo nuovo, non riesce a identificarsi totalmente con questo mondo, ma non per odio. Cioè, un cristiano, non, stiamo sul tema della patria, che è un po' desueto, non potrà mai dire il fatto che io sia italiano mi definisce al 100%, perché appunto l'essere italiano, che pur apprezzo, stimo, non è, definisce totalmente la mia identità, perché ultimamente io come cristiano appartengo anche alla città del cielo. Però notate il ritorno. Questa cosa qui, che magari la plebaglia vede in modo appunto con odio e con invidia, è in realtà una posizione di grande equilibrio, di grande saggezza, perché anche se non parlassimo di Gesù Cristo, dei santi e di Dio, noi sappiamo che anche l'uomo normale ha pluridentità. Uno, per esempio, è milanese, è lombardo, è italiano, è europeo, appartiene al mondo. Quindi se sei corretto, senza immediatamente parlare di Dio, non c'è una identità. che ti definisca perfettamente. Faccio un esempio sociopolitico, ma anche l'esempio con i genitori, no? A parte che fa parte del comandamento ebraico-cristiano l'onorare appunto i genitori. Però nel momento in cui un figlio pensa, non un bambino piccolo per un bambino piccolo deve essere così, ma su una persona che quando cresce, la crisi dell'adolescenza è questa, non si scolla dall'idea che i genitori sono il mio Dio, questo non cresce più. Tu devi entrare in conflitto anche con i genitori, lo sappiamo tutti, ma non solo perché teologicamente, cristianamente, chi è veramente padre è tuo Dio, ma anche al di fuori di questo, se vuoi crescere bene, normale, equilibrato, non puoi appunto idolatrare nulla, anche se non ci fosse Dio. Ma facilmente questa posizione, che di per sé è una posizione di attesa escatologica, di attenzione a Dio, ma di profondo equilibrio nella vita quotidiana, può, se va bene, dare fastidio, anche per un principio di invidia, se va male, scatenare la persecuzione. Ma mi colpiva tantissimo appunto che studiando, vedendo, verificando anche le prime reazioni appunto dei primi romani, delle persone più illuminate di fronte al cristianesimo, cogliamo quella indeterminatezza che a un certo punto, a mio parere, proprio entrare nel campo del giudizio storico, non potrà mai essere determinata. Avessimo ancora più documenti, magari si scoprono 100 rescritti che non erano mai stati studiati fino adesso, ma a mio parere, anche se si scoprissero, alla fine l'indeterminazione non la sciogli, perché fa parte dell'equilibrio profondo della fede e del vivere. Un cristiano non può adorare nessuna statua dell'imperatore, ma mi ha commosso quella cosa che ha detto Silvia, ma neanche un romano autentico, SPQR, può adorare l'imperatore come un Dio, perché ne va del suo essere un romano autentico, oltre al fatto che c'è Dio, perché appunto per grazia di Dio, persino le profezie più estreme, più apocalittiche, cioè uso questa parola giocandoci, dell'Apocalisse, sono contemporaneamente scritte nelle nostre cellule, nel tessuto della vita. Faccio un altro esempio, semplicissimo, proprio di filosofia. Raccontavo all'inizio, la volta prima, mi riferivo a Sant'Agostino, con la questione del cuore cavo, mostrando il legame che appunto l'Apocalisse, la Bibbia, la nostra fede cristiana è sempre è una fede che continua a dire vieni Signore Gesù, col linguaggio del Padre Nostro, venga il tuo regno, liberaci dal male. E citavo Agostino dicendo che appunto il genio non dice del cuore cavo perché ci manca un pezzo. Ma la cosiddetta filosofia del desiderio dice questa cosa qui: l'uomo desidera, ma attenzione, non semplicemente desideriare, semplicemente il fatto di accavallare le gambe, no? Uno è così, le accavallo così. Tu ti muovi perché ti manca qualcosa, perché se noi fossimo perfettamente realizzati saremmo morti. Perché se ci pensate, qualunque movimento, dal respirare ogni tot secondi, a cavallare le gambe, a voler essere realizzati nella vita, a cercare l'amore, ad aver fame, a dover andare in bagno, mischio volutamente registri più diversi, è perché sei costantemente in un regime di mancanza. Se per caso fossi in un regime di pienezza realizzata, saresti morto, oppure saresti in paradiso, dipende dal punto di vista. Quindi di nuovo e non c'è neanche bisogno che te lo dica il Vangelo o te lo dica Sant'Agostino, no? Che te lo dica Gesù dicendo perché accumulate cose sulla terra, perché il vostro tesoro in cielo, te lo dica Agostino con il cuore cavo. Basta uno sguardo non idolatrico e onesto sulla nostra condizione umana per dire un pezzo ci mancherà sempre. 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 E questo tra l'altro ci fa anche un po' respirare quando ci accorgiamo che ci manca un pezzo. la pubblicità, tanto per, vuole farti il quadretto compiuto, no? Moglie perfetta, marito perfetto, figli perfetto, macchina perfetta, casa perfetta, vicinato perfetto, cielo perfetto, erbetta perfetto, la perfezione. La propaganda, la bestia. Perché poi ti costringe ad avere uno sguardo svilente su quello che hai, su quello che sei.
Crea il tuo desiderio.
Crea, amplifica, fa impazzire il tuo desiderio, sì. Fa impazzire il tuo desiderio. Ecco, l'Apocalisse non parla di pubblicità, ma quando parla di drago, di bestie, appunto queste, di bestemmie, anche qui la bestemmia, noi la pensiamo in un certo modo linguistico, no? Ma non è tanto quello, insomma, l'ignorante un po' ubriacone che gli cade il martello sul piede e caccia una bestemmia, ma non è tanto lì il problema, perlomeno quello è maleducazione. La bestemmia, per esempio, è un'altra cosa che abbiamo descritto, quello lì del farti pensare che se tu fossi diverso da quello che sei, tutto bello, tutto qui, saresti felice. La seconda bestia, che bellissimo, qui guardate, è un bellissimo commento di Ugo Vanni che lo riprendo sulla seconda bestia, quando dice... operava il versetto 13 del capitolo 13... Anzi, andiamo direttamente al 15 perché tempo è poco. Capitolo 13, versetto 15. Le fu anche concesso di animare la statua della bestia, sicché quella statua persino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Più che la seconda parte, mi colpisce la prima. Animare le cose inanimate. Creare un principio di illusione tale per cui le cose inanimate, morte, sembrano vive. Soldi, potere. Diede il potere di animare la statua. C'è sicuramente riferimento qua alla statua dell'imperatore, quindi ha una concretezza, appunto, Silvia ci diceva, un mondo come quello romano dove c'erano stati di dei da tutte le parti, poi anche tutta la questione appunto legata al culto dell'impero. Ma leggiamola anche sul livello più fondamentale: darti l'illusione demoniaca che alcune cose morte siano vive e possano poi diventare anche il tuo padrone. Qui ci sta anche dentro tutta la grande polemica antico testamentario, profetica contro gli idoli, no? Adesso cito a memoria il passo: hanno mani, non palpano, hanno piedi, non camminano, hanno occhi, non vedono. Avete presente, no? Per cui è paradossale che quando l'impero romano o elementi dell'impero romano, della plebaglia, accusa i cristiani di ateismo, che vuol dire appunto magari che non venerano gli dèi della religione romana, che tra l'altro i romani avevano capito perfettamente servivano per tenere insieme lo Stato, quindi questa funzione pragmatica. Però dicono una cosa vera: il cristianesimo è stato spesso accusato di ateismo, e anche l'ebraismo, ci veniva detto della questione del appunto che adorano le nuvole, ma perché dentro una carica profondamente anti-idolatica, non ti farai nulla, può essere Dio. Nulla può essere Dio. Vedete, detto così, sembrano quelle belle frasi astratte, ma proviamo ad andare nella carne e nel sangue. Adesso qui per me parlo facile perché io non ne ho, ma quanto per esempio rischia un genitore che suo figlio sia come Dio? Fatemi tutto, ammazzate anche me, ma i miei figli non li toccate. Ma che per carità, l'amore paterno e materno è una delle cose più belle che ci sia, ma nel momento in cui dovesse girare in mio figlio, oppure mio marito, mia moglie, cito volutamente le persone, mia madre, mio padre, sono la cosa più importante del mondo, non va, è idolatria, vai contro il primo comandamento. Allora in questo il cristianesimo, come l'ebraismo, è sanamente contro gli dèi. I cristiani usano tutto, ma
di nulla fanno un idolo. Quando tu vedi una persona che improvvisamente diventa viola e schiuma di rabbia perché gli hanno sfregato la macchina, adesso Don Paolo mi ha appena telefonato che hanno sabotato la mia casella della posta, però sono cercato di avere una reazione composta, ma se avessi avuto una reazione scomposta potrete dire eccolo il Dio, Dio dai, la sua casella della posta. Mi fermo perché è l'una meno un quarto, se ci sono immediate reazioni, rilanci, prensa.
Senti, aiuto, mi sono appunto io ho sempre sento qua, rifugato potere, sì. E tu permesso di farlo, sono questa bestia che non ha potere autonomo, nessuno può fare niente. E questo potere, da dove viene? Non si sente.
Sì, ripeto io l'alta voce.
Diciamo che questo è il primo che su un secondo livello potrebbe anche essere, ma quando prima hai parlato delle gocce d'acqua, che comunque sono buone, ma quando si aggregano in un certo modo diventano devastanti, questa legge da dove viene, cioè dov'è? E da ultimo, un terzo livello, si è visto il campo della zizzania e del grano, e Gesù che dice lasciala vivere perché se no non
dico ad alta voce. Renzi ha fondamentalmente posto il problema del male, che è proprio un problemino così, ma adesso lo risolviamo, due minuti e lo mettiamo a posto, ecco. Ma qui io adesso farò ammaestrato dagli storici, inizierò a dire che non abbiamo fonti a sufficienza, perché chiaramente, questo mi ricollego all'introduzione, l'Apocalisse genera tante domande come questa, ripeto, Renzi dice, partendo dal concreto del testo, ma fu dato potere alla bestia, ma chi è che le dà questo potere? Cosa vuol dire? Oppure riferito alla parabola del grano e della zizzania, che è il parallelo evangelico, no? Un nemico ha fatto questo, c'è la zizzania e poi Gesù che dice lasciate che cresca. E tante cose. Perché c'è il male? Perché il male continua? Allora, la risposta è chiaramente Renzi, non c'è.
Chiesto solo aiuto.
L'aiuto è questo. L'aiuto è questo, che è tipico dell'Apocalisse, proprio nel capitolo che abbiamo letto, quando si dice lo hanno vinto. Il male non avrà l'ultima parte. Questo è la risurrezione del Signore Gesù, capitolo 12, non ho commentato l'immagine della donna, che in qualche modo è prima di tutto l'immagine della Chiesa, ma va a ricoprire anche l'immagine della Vergine Maria che ha partorito il figlio. Adesso ovviamente non abbiamo tempo, però quel versetto splendido, capitolo 12, versetto 11 è: ma essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello. Quindi, rispetto anche a tutte le culture, a tutte le religioni che c'erano a quell'epoca, ma ci sono anche adesso, è facile la tentazione di pensare il bene e il male come due antagonisti alla pari, no? C'è il positivo, c'è il negativo, c'è il bene e il male, ci sono le luci, ci sono le tenebre. Ecco, il libro di Apocalisse è chiaro a dire no, vince la luce. Poi vediamo il parallelo cosmico che ci illumina su questo, che ci illumina. Vince la luce. Il male non ha la parola ultima. Detto questo, preparati a incrociarlo sulla tua vita. È quel pezzo che fa piangere quando dice, capitolo 13, versetto 10, colui che deve andare in prigione andrà in prigione. Colui che dovrà essere ucciso di spada si è ucciso. Dite il doppio messaggio. Un messaggio di sicurezza, c'è una vittoria già compiuta in Cristo con la sua risurrezione. Certo, c'è una persecuzione del male ancora più forte, anzi ancora più rabbiosa, colpirà la sua discendenza, come dice il capitolo 12. Non avere paura con la P maiuscola, che comunque è vinta, abbi comunque tante paure con la P maiuscola, con la P minuscola, perché devi continuare ad averci a che fare. Il libro dell'Apocalisse vuole essere anche un libro di grande sostegno per le povere chiese. Pensate che avevano di fronte intorno l'impero romano, ma come ci ha insegnato Silvia, anche una religione super mega strutturata rispetto a loro così all'inizio, come l'ebraismo. Avevano due giganti, uno più grande dell'altro. Poter dire, questa bestia è vinta, anche se comunque incrocerà la tua strada tutti i giorni. Ecco, non so se è un grande aiuto, ma almeno è.
due piccole chiose, poi appunto concludiamo, andiamo a pranzo e poi riprenderemo. La prima, c'è un esempio splendido per capire come anche nella concretezza, un esempio che uso con me stesso, poi, anche nella concretezza si vede che bene e male, luce e tenebre, usiamo queste immagini, non sono equivalenti. Dunque, c'è la luce, c'è le tenebre, lo sappiamo tutto. Di giorno c'è la luce e di notte c'è il buio. Sembrano due cose antagoniste alla pari. Uno potrebbe dire, evidentemente c'è un sole luminoso che fa la luce e c'è un sole tenebroso che fa le tenebre. Non c'è nessun sole tenebroso, c'è solo il sole. Poi, provate a riflettere su perché esistono le tenebre, a causa dell'esistenza della realtà ci sono anche le tenebre. Perché c'è la Terra che si gira a un certo punto così e c'è il Sole di qua, adesso non parliamo di come funziona il sistema solare, ci sono anche le tenebre, ma non c'è un Sole luminoso e un Sole tenebroso, anche se c'è luce e tenebre. La seconda cosa, proprio come lo sento come una cosa, state accorgendo anche voi, come questa questione di cristianesimo ed ebraismo all'origine sia un tema di un'importanza rispetto al quale il tema pur importantissimo dell'impero romano quasi impallidisce. E su questo probabilmente cammineremo ancora tanto, perché ce n'è bisogno, magari anche un po' aiutati, va bene. Bene, 8 minuti per respirare, pranzo, ci si rivede poi quale 4.